Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Settima puntata.
Mi sembra di vedere tutto sfocato, disse Maureen. Voglio dire, sto bene, ma penso che faremo meglio a mettere qualcosa sotto i denti. Erano in un costoso ristorante con le pareti di mattoni a vista su West 10th Street e Maureen, da mezz'ora a quella parte, non aveva fatto che parlare di sé in un empito autobiografico, senza mai riprendere fiato e arrestandosi solo una volta per lasciarlo telefonare alla signora Jorgensen per dirle di mandare un'altra ragazza a sostituire Maureen quel pomeriggio. Che vede, le aveva spiegato, ho dovuto pregare Maureen di darmi una mano a rintracciare certe scartoffie qui all'ufficio materiale illustrativo e ho l'impressione che ne avremo fino a stasera. In nessuna parte del Knox Building c'era un ufficio o sezione chiamato a quel modo, ma Frank aveva buoni motivi per ritenere che la signora Jorgensen non ne fosse al corrente e che nelle sue stesse condizioni si trovasse chiunque altro a cui lei si fosse sognata di chiederlo. Era stato così abile al telefono che non si rese conto di quanto fosse vicino all'ubriachezza finché, tornando al tavolo, per un pelo non rovesciò un vassoio di pasticceria francese. Tutto il resto del tempo l'aveva passato ascoltando e bevendo, in preda a un complesso di emozioni diverse. Ecco alcuni dei particolari che aveva appreso. Che Maureen aveva 22 anni e proveniva da una città all'estremo nord dello Stato, dove suo padre aveva un negozio di ferramenta. Che odiava il proprio nome. Voglio dire, Maureen è un nome bellissimo, ma Grub gli sta così male vicino. Penso sia questa la ragione per cui ho fatto la pazzia di sposarmi. Che si era sposata a 18 anni per divorziare 6 mesi dopo. Fu una cosa assolutamente ridicola. E per un anno o due dopo non aveva fatto che ciondolare per casa e lavorare all'azienda del gas e sentirsi depressa. Finché aveva avuto la rivelazione che ciò a cui aveva sempre aspirato, in realtà, era di venirsene a New York a vivere la sua vita. Frank ne era compiaciuto, come pure del modo con cui, un po' timidamente, Maureen aveva cominciato a dargli del tu, nonché della notizia che effettivamente lei condivideva un appartamento con un'altra ragazza, un appartamentino assolutamente adorabile, proprio qui nel Greenwich Village, ma dopo un po' Frank scoprì che doveva continuare a ricordarsi di essere compiaciuto. Il guaio, si disse, era che Maureen parlava troppo. Questo in primo luogo, ma c'era anche il fatto che gran parte di quel che diceva suonava falso, che troppe delle sue possibilità di piacere erano bloccate e sepolte sotto lo stilizzato rituale dei suoi bamboleggiamenti. E non ci mise molto a capire che quell'inanità, in gran parte se non completamente, andava fatta risalire all'amica con cui Maureen divideva l'appartamento, una ragazza di nome Norma, per la quale Maureen provava, a quanto pareva, una sconfinata ammirazione. Quanto più lei gli raccontava dell'altra ragazza, che era più anziana, divorziata 2 volte, lavorava per una grande rivista e conosceva gente fantastica di tutti i generi, tanto più fastidiosamente chiaro appariva che lei e Norma si erano attribuite rispettivamente il ruolo di novizia e quello di mentore in un'ortodossia del divertimento al femminile. C'erano segni di questo vassallaggio nel trucco troppo pesante di Maureen, nell'acconciatura troppo accurata e ancora in ogni suo studiato manierismo ed espressione da occhetta. L'uso eccessivo di parole come folle, favoloso, allucinante, la narrazione particolareggiata, stupefatta, di episodi riguardanti le faccende domestiche e la sua inesauribile riserva di aneddoti relativi a piccoli droghieri italiani tanto carini e piccoli lavandai cinesi tanto carini e poliziotti rudi ma dal cuore d'oro, ciascuno dei quali nel suo racconto diventava un caratterista delle dolciastre avventure del film hollywoodiano di due ragazze nubili di Manhattan. Schiacciato dal peso opprimente di quella valanga, Frank aveva ordinato un aperitivo dopo l'altro. E ora la timida constatazione di Maureen, che le sembrava di vedere tutto sfocato, lo riempì di senso di colpa. Dal volto della ragazza era scomparsa ogni traccia della scintillante animazione dettatale da Norma, e Maureen sembrava sincera e indifesa come una ragazzina che stia per vomitare sul vestito della festa. Chiamò il cameriere, l'aiutò a scegliere i piatti meno indigesti sulla lista con la premura di un padre coscienzioso, e quando si fu messa a mangiare, di tanto in tanto levando gli occhi dal piatto per rassicurarlo che si sentiva molto meglio, toccò a lui parlare. Frank fece del suo meglio. Dalla sua bocca sprizzarono frasi, interi paragrafi, presero forma e spiccarono il volo. Appropriati aneddoti accorsero al suo servizio, ritirandosi al momento opportuno per cedere il passo al solenne avanzare degli epigrammi. Frank cominciò con un rapido, audace smantellamento della Knox Business Machine Corporation, che fece ridere Maureen, con sicurezza mosse dal particolare al generale, finché non ebbe sgonfiato e steso ai suoi piedi il mito della libera impresa. Poi, proprio nel momento in cui ogni ulteriore spaziare sull'economia avrebbe minacciato di annoiarla, la rapì in volo nei nebulosi regni della filosofia per riportarla lievemente a terra con una battuta di spirito. Che effetto l'aveva fatto la morte di Dylan Thomas? Non era anche lei dell'opinione che la generazione di oggi fosse la meno vitale e la più spaventata dei tempi moderni? Frank era in forma smagliante. Stava usando lo stesso materiale che già aveva indotto Millie Campbell a esclamare «Oh, com'è vero, Frank!» Nonché un armamentario più antico e variato, quello che un tempo aveva contribuito a far di lui la persona più interessante che April Johnson avesse mai conosciuto. Ricordò persino di sfuggita ad essere stato uno scaricatore di porto. Ma tutto questo era percorso da un filo conduttore palese e abilmente intessuto, fatto a bella posta per Maureen. Il ritratto di sé come di un giovane padre di famiglia, dignitoso ma deluso, coraggiosamente e tristemente in guerra col mondo circostante. Al momento del caffè, Frank poteva constatare che il suo metodo funzionava. Il volto di Maureen era diventato uno specchio che rispondeva in modo automatico e immediato a ogni cosa che lui andava dicendo. Riusciva ormai a farla sobbalzare in deliziati scrosci di risa, ad aggrottare la fronte e annuire in solenni cenni di assenso o a sciogliersi in attimi di romantica contemplazione. Se l'avesse voluto, sarebbe riuscito facilmente a farla piangere. Quando lei distoglieva per un istante lo sguardo per fissare il fondo della tazzina o volgere gli occhi velati per il ristorante, era solo per riprendere emotivamente il fiato. A un certo punto Frank fu sicuro che Maureen stava riflettendo tra sé su come l'avrebbe descritto a Norma la sera. «Ah, l'uomo più affascinante!» E la maniera in cui sembrò liquefarsi mentre lui l'aiutava a rimettersi la giacca, quella con cui gli si appoggiò mentre uscivano dal ristorante per una passeggiata al sole, lo convinsero che poteva ormai abbandonare fin l'ultima ombra di dubbio. Ce l'aveva fatta. L'unico problema adesso era dove andare. Si stavano dirigendo più o meno verso il verde di Washington Square, e il problema di una passeggiata al parco, a parte lo spreco di tempo prezioso, era anche che a quell'ora il parco sarebbe stato pieno di donne che un tempo erano state amiche e vicine di April. Anne Snider e Susan Cross e Dio solo sapeva quante altre sarebbero state lì a sollevare verso il sole guance che andavano afflosciandosi o a pulire tracce di gelato dalla bocca dei figli, parlando intanto di scuole materne, affitti impossibili e film giapponesi assolutamente meravigliosi, in attesa che venisse l'ora di raccogliere i loro giocattoli e biscottini integrali e tornarsene tranquilli a casa a preparare l'aperitivo al marito, e Frank sarebbe stato scoperto nel giro di un minuto. «Beh, certo, che è Frank Wheeler, ma chi è quella che sta con lui? Oh, questa sì che è bella!» Ma si era appena lasciato prendere da queste preoccupazioni quando Maureen si fermò sul marciapiede. «Ecco, è qui che abito io. Vuoi salire un momento a bere qualcosa?» Un istante dopo Frank ne stava seguendo le anche su per una buia rampa di scale coperta da un tappeto, e poi una porta si chiuse alle sue spalle ed egli si trovò in una stanza che sapeva di aspirapolvere, pancetta fritta e profumo, una stanza silenziosa, dal soffitto alto, in cui tutto giaceva immerso in una sfarzosa luce gialla che pioveva da finestre le cui veneziane di bambù avevano trasformato il sole in una serie di sottili strisce orizzontali, brune e oro. Frank se ne stette lì, sentendosi alto e forte, mentre lei si chinava tutt'attorno a piedi scalzi, sistemando posacenere e riviste. «Mi dispiace che sia tutto così sottosopra, perché non ti accomodi?» E quando Maureen affondò un ginocchio su un divano per allungare la mano oltre lo schienale e tirare la funicella che apriva una delle veneziane, lui avanzò alle sue spalle e le pose una mano sulla vita. Non ci volle altro. Con un lieve, umido gemito dolente, Maureen si girò e gli si gettò tra le braccia, offrendogli la bocca. Poi furono sul divano, e l'unico problema al mondo era quello di liberarsi dei vestiti. Torcendosi e ansimando con lo stesso ritmo, si affannarono su nodi e bottoni e ganci e fermagli, finché anche l'ultimo ostacolo scivolò via. E poi, nel calore e nel ritmo della carne di lei, Frank si sentì travolto dalla sensazione che era questo che gli ci voleva, era questo che gli ci voleva, e fu così assorbito in se stesso da essere solo vagamente conscio del fatto che Maureen mormorasse «Oh, sì, sì, sì». Quando fu finito, però, quando ricaddero l'uno di qua e l'altra di là e tornarono ad abbracciarsi in un intrico sudaticcio di braccia e gambe, Frank seppe di non essere mai stato più grato a qualcuno in vita sua. L'unico guaio era che non gli veniva in mente nulla da dire. «Beh», si decise finalmente, «penso che questo non fosse proprio quel che avevi intenzione di fare quando sei venuto in ufficio stamane, vero?» Il silenzio continuò, così totale, che per la prima volta Frank ebbe coscienza del ticchettare di una sveglia nella stanza accanto. Poi lei disse... «No, certo che no». E si alzò in fretta, allungò la mano in cerca del golfino azzurro e lo afferrò per coprirsi. Poi, con esitazione, parve concludere che ormai il pudore non aveva più molta importanza e lo lasciò cadere, ma in un rigurgito di imbarazzo tornò a prendere il golfino, evidentemente chiedendosi se non fosse proprio quello il momento in cui il pudore contava di più, e si coprì i seni, incrociandovi sopra le braccia. Ora i suoi capelli erano sgradevolmente scompigliati, come dovevano esserlo stati quando era bambina. Sembrava che le fossero esplosi dal cranio in una miriade di minuscoli ganci. Li tastò delicatamente con la punta delle dita qua e là nel tentativo di lisciarli, ma piuttosto con il gesto furtivo, un po' inconscio, con cui a 16 anni Frank si toccava i foruncoli, solo per assicurarsi che quelle orribili cose fossero ancora lì. Il volto e il collo di Maureen erano pallidi, ma un rosso acceso aveva cominciato a macchiarle le guance, come se l'avessero presa a schiaffi, e appariva così vulnerabile che per un paio di secondi Frank fu sicuro di leggere nei suoi pensieri. Cosa avrebbe detto Norma? Si sarebbe scandalizzata per il fatto che si era lasciata prendere così facilmente? No, senza dubbio il parere di Norma sarebbe stato che in una relazione degna davvero di persone adulte e sofisticate Fosse irrimediabilmente banale pensare in termini quali essere facili o difficili da apprendere. Sì, però, se tutto questo era così adulto e sofisticato, perché lei non riusciva a decidere cosa fare con il golfino? Perché doveva perdere tanto tempo a chiedersi che cosa, in nome di Dio, poteva dire all'uomo che stava con lei? Finalmente si ricompose. Levò il mento come per gettare all'indietro una compatta, pesante ciocca di capelli e atteggiò la bocca un sorriso forzato, salottiero, per la prima volta guardandolo dritto negli occhi. «Me la daresti una sigaretta, Frank?» «Come no, ecco!» E a questo punto, misericordiosamente, il dialogo prese a fluire. «Ti posso offrire qualcosa da bere?» «No, grazie, Maureen. Anzi, mi sa che è meglio che tolgo il disturbo, si sta facendo tardi.» «Pare anche a me. Hai perso il treno?»
«Oh, non fa niente, prenderò il prossimo.»
«Che peccato che tu debba scappare così presto.» Sembrava decisa ad apparire calma e dignitosa, e ci riuscì con una certa eleganza, fino al momento in cui gli aprì la porta, allorché gli occhi le corsero all'angolo accanto al divano, e scoprì che qualcosa di lieve e bianco, un reggiseno o un reggicalze, era sfuggito alla sua attenzione e giaceva aggrovigliato sul tappeto. Trasalì, visibilmente respingendo l'impulso di precipitarsi a raccoglierlo e cacciarlo dietro i cuscini, o forse anche farlo a pezzi. E quando tornò a guardare Frank, i suoi occhi apparvero penosamente sbarrati e lucidi. Inevitabilmente Frank doveva formulare una frase qualsiasi, ma l'unica cosa che poteva dire, a essere onesti, era che non aveva mai provato tanta riconoscenza per qualcuno. Ringraziarla, insomma. Quel che fece invece fu sorriderle, un lieve, mondano, attraente sorriso, e mantenere il volto fisso in quell'espressione, finché Maureen, con esitazione, sorrise anche lei, poi si chinò e la baciò lievemente sulle labbra e disse: «Senti, sei stata magnifica. Stai in gamba.» Scese le scale e si ritrovò per strada a camminare, ma prima di aver percorso mezzo isolato, il suo era già diventato un esultante passo di corsa che mantenne fino alla Fifth Avenue. A un certo punto dovette scartare per evitare una carrozzina e una donna gli gridò: «Non può guardare dove mette i piedi!» Ma Frank rifiutò, come l'avrebbe rifiutato un'aquila o un leone, di voltarsi a guardare. Si sentiva un uomo vero. Poteva un uomo tornarsene a casa nel vagone fumatori, aggiustandosi dignitosamente i calzoni sulle ginocchia per impedire che facessero le borse e piegando il giornale del pomeriggio in modo da ridurlo a una stretta striscia di carta per non urtare i gomiti del vicino? Poteva un uomo starsene lì seduto a massaggiarsi la testa dolente con aria remissiva, circondato dalle chiacchiere di scorze d'uomini sconfitti e cortesi, i quali sedevano e oscillavano e giocavano a brigi in uno stagnante odore di inchiostro da stampa e tabacco e alito pesante e caloriferi surriscaldati? Accidenti, no! Un uomo doveva starsene ritto in piedi all'aperto, sul rumoroso passaggio fra i vagoni, dove il vento della corsa gli faceva svolazzare la cravatta, a gambe divaricate sulla pedana di ferro clamorosamente sobbalzante, aspirando profonde boccate da una sigaretta schiacciata tra le dita, finché l'estremità non fosse diventata un ago di fuoco e cenere tremolante, allora scagliarla, dritta come un proiettile, nel veloce sferragliare della massicciata, mentre i sobborghi scorrevano lenti nella polvere grigiorosa delle 7 di sera. E quando Frank arrivò alla sua stazione, la maniera più virile di scendere fu quella di saltare giù dal predellino di ferro prima che il treno si fosse fermato, per atterrare correndo e poi rallentare fino a un passo disinvolto e atletico, dirigendosi all'automobile parcheggiata. Le tendine della finestra panoramica erano tirate. Lo scorse dalla strada prima ancora di raggiungere il viottolo d'ingresso. Poi, superata la curva, vide April uscire correndo dalla porta della cucina per andargli incontro al garage. Indossava l'abito da cocktail nero. Ai piedi aveva le ballerine, attorno alla vita un grembiulino di candida organza arricciata che non l'aveva mai visto prima. Gli lasciò appena il tempo di spegnere il motore, spalancò la portiera e gli afferrò il braccio con ambo le mani, parlando. Le mani di April erano più sottili e più nervose di quelle di Maureen Grube. April era più alta e più anziana, usava un profumo completamente diverso e parlava più rapidamente, con un tono di voce più acuto. «Frank, senti, prima che tu entri, devo dirti una cosa, è molto importante!» «Che c'è?» «Oh, tante cose! In primo luogo, che mi sei mancato tutto il giorno e che mi dispiace moltissimo di tutto e che ti amo! Il resto può aspettare, e ora vieni dentro!» Se Frank avesse avuto un anno intero a disposizione con nient'altro cui pensare, non sarebbe riuscito, per quanti sforzi facesse, a districare e soppesare le emozioni che lo colmarono nei 2 o 3 secondi trasognati, quanto durò il tragitto fino alla porta della cucina, con April che gli si aggrappava al braccio. Era come procedere in una tempesta di sabbia, era come camminare sul fondo dell'oceano, era come camminare sospesi a mezz'aria. E la cosa più strana era che, per quanto profonda fosse la sua sorpresa, non poteva fare a meno di notare come la voce di April, per diversa che fosse, possedeva una qualità che la rendeva stranamente simile a quella di Maureen Grube, mentre gli raccontava della gente fantastica che Norma conosceva. Un che di artificioso, un'intensità leggermente falsa, qualcosa per cui pareva che più che a lui le parole fossero rivolte a una romantica astrazione. «Aspetta qui, amore», gli stava dicendo April. «Un minuto, ti prego, finché ti chiamo io». E lo lasciò solo in cucina, dove il caldo profumo bruno del manzo arrosto gli fece salire le lacrime agli occhi. April gli aveva allungato un bicchiere di whisky tintinnante di ghiaccio ed era sparita nel soggiorno buio, dal quale ora giungevano alle sue orecchie le risatine a stento contenute dei bambini e lo sfrigolio di un fiammifero. «Adesso», gridò April, «puoi entrare!» Erano tutti a tavola, e Frank fece scorrere lo sguardo dall'uno all'altro volto, prima di capire che cos'era che li immergeva in una tremolante luce gialla. Era una torta con le candeline. Poi si levò, lento, stridulo, il loro coro. «Tanti auguri a te!» La voce di Jennifer era la più acuta, e quella di April l'unica che non stonasse quando presero la nota alta. «Tanti auguri, papà!» Ma Michael stava facendo del suo meglio, il suo era il sorriso più grosso.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.